Psichiatria nasce dalla collaborazione tra me, sono Gaspare Palmieri, psichiatra e cantautore, e Cristian Grassilli, che è uno psicoterapeuta e cantautore. Qualche anno fa ci siamo incontrati, entrambi già scrivevamo canzoni, abbiamo deciso di concentrarci su canzoni che raccontassero un po' anche il nostro mondo, il nostro mondo lavorativo e quello che noi chiamiamo lo psicomondo. Da lì è nato il primo libro CD che si intitola Psichiatria Manuale Psicopatologia Cantata, con canzoni che raccontano un po' il disagio mentale proprio codificato come malattie, quindi la depressione, l'anoressia, i disturbi da somatizzazione, eccetera. Invece quest'anno è uscito il secondo episodio, che è La Psichiatria della Vita Quotidiana, che è sempre un libro CD che contiene canzoni che raccontano invece diciamo i fenomeni psicosociali come il bullismo, la famiglia allargata, i nativi digitali, e da lì appunto è stato estratto il singolo Bambino Digitale, che parla proprio di questo fenomeno dei nativi digitali.
A 3 mesi mi hanno aperto un account su Gmail, ho imparato a camminare dentro un videogame come amico immaginario. Io ho il mio avatar, uso Skype con i parenti e non conosco Bim Bum Bam.
Sandokan, Superman.
A matite e pennarelli io preferisco il mouse alle palette coi secchielli, il nuovo software di Bill Gates. Mi affaccio alla finestra, ma solo del PC. Gli amici del campetto li trovo
nella Wii, in videoclip.
Bambino dell'asilo con il telefonino, chiama la mammina col touchscreen, ma lei non lo sa usare e chiama un ingegnere che aveva lavorato per la Wii. Sono un bambino digitale, non nuoto più nel mare. Sono caduto nella rete senza fili del wifi.
E non so fare più un castello con le carte, o tirare i sassi ai marli con la fionda.
Non ho mai fatto un gancio a biliardino, o un'americana col ping pong.
Io più sui libri, ma solo sul tablet. Il compito mi arriva per posta su internet. Bigliettini alle bambine non li ho scritti mai, preferisco le faccine, gli emoticons, gli smiles.
Ho scoperto l'onanismo senza riviste o sé. Una sera ho aperto Google, ho digitato sex, ho svelato i miei segreti al mondo con un blog, la mia identità banale esibita
come spot, arte pop.
La pubertà virtuale lontana dal reale comprime le pulsioni, il microchip.
Un nostalgico triviale fa volare un aquilone, non trovo una ragione, un evidence. Resto un bambino digitale, non distingo più il reale. Credo solo a Wikipedia e non guardo Mamma Rai.
Non ho mai rubato l'uva dai filari, ho attaccato un lombrico all'amo.
Non ho mai fatto tana nascondino, giocato con i Lego e i Playmobil.
Sono un bambino digitale, non nuoto più nel mare. Sono caduto nella rete senza fili del wifi. Resto un bambino digitale, non distingo più reale. Credo solo a Wikipedia e non guardo Mamma Rai. Oh, Kid Boy Robot. Oh, Kid Boy Robot. Robot, Robot, Robot.
E
E questa era Bambino Digitale degli Psicantria, e con questo diamo il benvenuto alla terza puntata di maggio qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare. Ciao Giulio.
Ciao ciao, terza puntata di maggio, raffreddatissimo ma sempre qui al pezzo,
la vecchitudine presente. Perché la vecchitudine si dipinge anche di primavera, il pollinamo.
Mi hai tolto la parola de bocca, stavo dicendo pollini.
Pollini, 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 che puntata abbiamo aperto con un progetto veramente scientifico che unisce la musica alla psicologia, alla psichiatria. Giulio, avremo ospite.
Oggi è veramente una puntata eccezionale, una puntata di riflessione e di sensazioni, vai, chiamiamola così.
Ma sì. In studio di live, rigorosamente live, con noi c'è il poeta Vincenzo Costantino Cinaschi, accompagnato a dar voce e musica alle sue poesie. Tra l'altro ce ne regalerà di inedite la chitarra di Simone Agostini, che ti ricordi abbiamo avuto ospite.
Ma come no, io mi ricordo
qui
tutto.
Il fisarmonicista, il maestro Marco Di Blasio. Ma prima di arrivare a ciò, io darei voce alla tua telefonazio. E che ci prendiamo? La dolcissima
Ellie. Ma sì, prendiamoci la dolcissima donzella Ellie.
E allora, ospite a Tutti i Topi Vogliono Ballare, c'è Ellie. Ciao Ellie.
Ciao ciao a tutti.
Allora, chi è Ellie?
Ellie sono io. Ellie è una giovane cantante, 16 anni, e che sta cercando di intraprendere il suo primo percorso discografico, e che apre le porte con Giurami, che è il primo singolo.
Come le vedi queste porte? Sono pesanti o vedi che si stanno aprendo pian pianino?
Pian pianino si stanno aprendo, però certe porte sono veramente difficili, però se c'è la buona volontà e l'impegno e la costanza, credo ce la faremo.
Giurami, l'hai detto tu, è il singolo che stai proponendo. È una storia d'amore?
Giurami nasce dalla collaborazione mia e del mio produttore discografico Massimo Alessi, ed è semplicemente il mio messaggio all'amore, ovvero l'invito al sentimento e alla parte, e comunque al rispetto in una relazione, in un rapporto.
Giurami è anche il singolo che è l'anteprima di un EP che uscirà poi in autunno.
Esattamente, ma in realtà noi abbiamo sempre detto che sarebbe stato un EP, ma stiamo lavorando molto, a breve tornerò in studio con nuovi pezzi da incidere e probabilmente questo EP diventerà un album.
Benissimo Ellie, allora noi nell'attesa del tuo album intanto ci andiamo ad ascoltare Giurami. Grazie di essere stata a Tutti i Topi Vogliono Ballare, grazie.
Ciao, grazie.
Devi capire, pensieri che mi spingono a cambiare, tu non mi devi sottovalutare. Guardami, mi stancano le tue contraddizioni, le frasi dolci per nascondere gli errori e tutti quei messaggi per farti perdonare, e ti dovrei cercare. Giurami, giurami che non mi lascerai più sola e che non mi dirai nemmeno una parola per farmi stare male. Possiamo anche ricominciare. Possiamo anche dimenticare. Credimi, cercare un'altra strada e sciogliere quei nodi troppo chiusi, perché nel cuore che siamo delusi. Pensaci, ci sono ancora delle soluzioni, non basta solo dire che mi ami e scriverlo sui muri o dentro i nostri sogni, se poi restiamo soli. Giurami, giurami che non mi lascerai più sola e che
questa era Giurami, Giurami di Ellie, e si stanno preparando.
E tu giurami che è vero che sono qui.
In questa sala gigantesca c'è Marco Di Blasio alla fisarmonica, c'è Simone Agostini
alle guitars
e la voce splendida, la scrittura, la poesia di Vincenzo Costantino, detto Cinaschi. Di tutto questo parleremo proprio con lui qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare. Play.
Che si concedano, lascia che si concedano a gambe aperte, a natiche spalancate, a occhi chiusi, a naso colante, a lingua appesa, tutte quelle forme viventi che hanno spento la luce degli occhi, che hanno appeso le radici al chiodo, che hanno scelto il tempo dimenticando lo spazio. Lascia che si concedano al prezzo irrisorio della dignità, figli del tempo, che se il tempo è denaro, c'è sempre tempo per le puttane.
Ospite a Tutti i Topi Vogliono Ballare, un artista con la A maiuscola, perché per la prima volta abbiamo ospitato giornalisti, abbiamo ospitato ovviamente tanti musicisti, ma per la prima volta l'onore e il piacere di ospitare un poeta, uno scrittore con noi, Vincenzo Cinaschi Costantino. Ciao, benvenuto.
Ciao, un carissimo saluto a tutti.
E allora, come di consueto, noi facciamo un excursus, raccontiamo un po' di storia, ma sicuramente dobbiamo parlare di questo nome d'arte, che diciamo che è qualcosa di Bukowski, o sbaglio?
Ma certo che sì, è un retaggio adolescenziale. Avevo 15 anni, circa quasi 16, quando mi ritrovai di fronte a una locandina cinematografica con l'intento di perdere tempo in una mattinata in cui non avevo assolutamente voglia di andare a scuola e mi infilai in questo cinema, attratto dalla locandina che metteva in bella mostra il fondoschiena di Ornella Muti con il controcanto della faccia di Ben Gazzara.
Fantastico.
E il film era Storia di ordinaria follia, per la regia di Marco Ferreri, e entrai quindi attratto dal fondoschiena, ma dopo pochissimo tempo rimasi folgorato da quello che veniva raccontato e uscì dal cinema in possesso di una chiave di lettura nuova, che era la frontiera nuova che mi era stata aperta da Charles Bukowski. Rubai il mio primo libro di Bukowski in una libreria che era di fronte al cinema, nel centro di Milano.
Titolo?
Il titolo era un numero telefonico, era, adesso non lo ricordo a memoria, so che finiva per 014, iniziava per 46, e è un numero che ho provato a fare tante volte, di notte.
Veramente?
Niente,
immagino.
Era il suo numero e rispondeva sempre una signorina attempata dalla voce, sembrava di lingua ispanica, che diceva: "El Borachón está más aquí". Basta.
Fantastico, fantastico.
E da allora cominciai a diffondere, mio malgrado, il verbo di Henry Cinaschi a 16 anni, quindi
certo,
cominciarono a chiamarmi così e lì è rimasto un po' addosso, ma non è, come dice, degnamente o indegnamente, questo sarà l'urna a decidere, l'urna cinerea.
O come disse il tale, ai posteri l'ardua sentenza.
Esattamente, o ai postumi in questo
caso. Ai posteri. Milanese doc, lingua e letteratura all'università, ma c'è anche giornalismo.
Sì, ho provato a fare un po' di cose durante la ricerca, sviluppando la curiosità. Ho provato a fare un po' la mia ambizione era il giornalismo, mi sarebbe piaciuto molto scrivere per un giornale. Fortunatamente sono stato distolto per quello che sono diventati i giornali oggi, per cui non mi sarei mai riconosciuto in un tipo di collusione, di complicità di questo genere, per cui avrei...
Il giornalismo comunque ha dei limiti da rispettare per forza.
Ma a parte quello, io parlo anche di una questione etica che...
Certo, anche.
Non voglio approfondire in questa sede, perché magari preferire parlare di altro, ma chiaro che esistono le mosche bianche, cioè, per fortuna abbiamo avuto dei fior fior di giornalisti in questo paese.
È vero.
Però quando ci sono le mosche bianche vuol dire che dove ci sono le mosche bianche ci sono anche tante mosche nere, e sappiamo di cosa si nutrono le mosche.
Evviva! Senti Vincenzo, allora noi, leggendo un po' tutto quella che è la tua carriera, ci sono tanti nomi importanti, io ne vorrei fare subito uno che peraltro è di terra nostra, qui in Abruzzo, e parliamo di John Fante, in particolare ovviamente l'amicizia, perché la tua vita è un incontro continuo, e parliamo di Don Fante. Come nasce questa?
È molto casuale, è proprio vero che la vita è l'arte dell'incontro, cioè ha i suoi progetti nei quali tu rientri senza, inconsapevolmente. E con Dan è stato tutto molto casuale, ci siamo incontrati grazie a un reading che io portavo in giro con Vinicio Capossela, e in un camerino ci siamo incontrati, e io ricevetti un invito ad andarlo a trovare in una presentazione che lui doveva fare del suo libro che era appena uscito per una casa editrice di Caserta. E niente, sono andato, ho accettato l'invito, e da lì gli incontri poi si sono ripetuti finché abbiamo girato insieme molti posti, fino ad approdare anche insieme in Abruzzo, in un posto meraviglioso che, se si può dire il nome, lo
assolutamente
dico.
Assolutamente li vogliamo salutare, perché noi ci siamo conosciuti, tra l'altro.
Esatto, proprio poco tempo fa,
esatto.
non diciamo la quantità. E una sera abbiamo organizzato al Bella Vista di Spoltore questo incontro tra me e Dan Fante con un traduttore, e abbiamo giocato molto sulla nostra amicizia nascente e sulla passione per la scrittura e la poesia, in questo caso, perché anche Dan scrive poesie con la tipologia che intendiamo sia io che lui, essendo vittime dello sdoganamento non culturale, ma dello sdoganamento letterario di alcuni riferimenti, come lo stesso Charles Bukowski, che per Dan è stato uno zio addirittura, o Hubert Selby Jr., che per lui è stato un vero punto di riferimento. E giocando ci siamo ritrovati lì, ed è stato cemento armato, cioè si è unita lui molto di più con l'Abruzzo, io molto di più con lui, tutti insieme molto di più col Bella Vista, con Franco, con Laila, e niente. Sono anni che siamo vittime di quest'orgia sentimentale e letteraria.
Un posto straordinario dove fluisce tanta arte. Noi ci siamo conosciuti là, ma continuiamo a parlare della tua vita, perché non c'è ovviamente solo John Fante, solo Dan Fante. Tiriamo fuori dal cilindro, appunto, l'hai nominato poco fa, Vinicio Capossela, il tuo reading, ma soprattutto Mr. Pall incontra Mr. Mall.
Quello è stato...
E che cosa si sono detti?
non è riferibile.
No?
No, il primo incontro è stato fatale, proprio come se Mr. Pall avesse incontrato Mr. Malco, o Mr. Rolls avesse incontrato Mr. Royce, come
esatto,
diceva qualcun altro. È stato veramente senza filtro, però senza entrare nei dettagli dell'incontro, diciamo che è un'amicizia che ormai dura da 20 anni, e quando le amicizie durano da 20 anni vuol dire che hanno senso.
Sono amicizie.
Sono amicizie. Sì, assolutamente. Anzi, quest'anno abbiamo festeggiato i 20 anni a marzo. Tra l'altro... siamo diventati amici proprio nell'anno in cui è morto il vecchio, e per vecchio intendo Charles Bukowski, per cui è sembrato quasi il passaggio di staffetta tra un amore letterario che veniva a mancare e un'amicizia nascente. È stato, non lo so, io credo negli emblemi, nella simbologia del passo, anche del passo sbagliato. E questo incontro, non lo so, è stato veramente fatale per me, perché io non avrei mai pensato e voluto scrivere o rendere pubblico quello che scrivevo. È stato proprio Vinicio a spingermi a pubblicare e a determinarmi ad andare avanti con la scrittura, perché io non ci volevo pensare e non mi piaceva. non mi piaceva neanche addirittura leggere le mie cose dal vivo.
Bohemian a tutti gli effetti.
No, non vedevo la necessità.
Esatto.
Però una volta scelto di fare questo, di provare a fare questo, la necessità la vedo, certo. Quando arrivano le bollette.
Certo. E poi c'è sempre l'aspetto meno artistico della faccenda.
Della bohème.
Infatti, esatto. E leggendo la tua biografia, tra l'altro c'è un passo che io ho sottolineato perché è una domanda che voglio farti. Che domande nascono di notte? Allora, ad un artista o un poeta che cosa si può chiedere di meglio?
O tiriamo in ballo Feuerbach, o tiriamo in ballo Nietzsche.
Scegli.
No, che domande nascono di notte? Più che domande nascono dubbi. E finché nascono dubbi ti senti vivo. Il problema serio comincia a essere quando arrivano certezze. Allora, quando arrivano certezze sei molto vicino a quello da cui vorresti essere lontano. Fondamentalmente di notte mi sono sempre venuti dubbi più che domande, e i dubbi li risolvo con la curiosità. Mi tolgo il dubbio essendo curioso, un po' come fanno i gatti, a volte facendosi male, ma a volte facendosi anche del bene, per cui ho sempre inneggiato alla coltivazione della curiosità, che è l'unica chiave di lettura di qualsiasi tipo di vita. Da dovunque tu provenga, la curiosità ti porta comunque dove pensi anche di non voler andare, ma magari ci sei già.
E questo è un grandissimo messaggio che regaliamo a tutti i nostri ascoltatori, è bellissimo, grazie.
A voi.
Allora, prima di ascoltare della musica, e poi parleremo della musica che veste le tue poesie, chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare. Raccontaci un po', questa è la tua prima ufficiale raccolta di poesie, se non sbaglio.
Sì, è stata proprio la prima. Ed è stata una massima che ho sempre coltivato, ho sempre seguito. Non perché amassi il peccato o perché rinnegassi l'acidia da parte di qualcuno, ma proprio per tornare al discorso della curiosità. Senza la curiosità non puoi raccontare un piatto pulito. un piatto sporco ha la sua storia, tu puoi lavarlo, ma devi comunque risporcarlo per mangiarci, per cui il senso di lasciare sempre il piatto pulito diventa un piatto da collezione. A me le vite da collezione non mi sono mai interessate, mi sono sempre interessate le vite e la vita che ha capace di rilavarsi, di ripulirsi, ma che non abbia paura di sporcarsi quando è necessario, quando serve comunque a capire, a comprendere di cosa sei fatto, di chi sei fatto e perché ci sei. Per cui il peccato io non lo intendo con l'accezione cattolico-cristiana, lo intendo il peccato di vivere, quasi come fosse la giusta derivazione del mestiere di vivere, di pavesiana memoria. Per cui è necessario, secondo me, scontrarsi con se stessi. Il peccato di essere se stesso a volte è una delle più grandi vittorie, no? Basta non guardarsi allo specchio, ma basta guardare gli altri per capire chi sei.
In una tua poesia, che tra l'altro ho ascoltato dal vivo, ora mi perdonerai, non riesco a citarla testualmente, ma il concetto è molto bello, che si raccontava del teatro della vita, che il miglior teatro era la finestra o il marciapiede.
Sì, la miglior biblioteca.
La miglior biblioteca, esatto.
La finestra e il marciapiede sono le migliori biblioteche da consultare.
Da consultare, bellissimo. Io starei ad ascoltarti per ore. Ahimè, come il giornalismo, anche la radio ai suoi tempi. Ma c'è una cosa bellissima che abbiamo fatto proprio poco fa, perché tu hai vestito di musica le tue poesie, lo fai da anni, raggiungendo anche posti meno devoti, meno istituzionali, in cui ci si aspetta. Una delle ultime cose da aspettarsi sicuramente un poeta, ed è una cosa straordinaria, anzi grazie. E abbiamo radunato qui due musicisti che tra l'altro abbiamo ospitato in trasmissione anche in tempi passati: Simone Agostini alla chitarra, Marco Di Blasio, che è un altro dei tuoi grandi amici che ti segue, con cui vi vedete da tempo.
Certo.
E abbiamo dato vita a musica, se non sbaglio, a tue poesie inedite.
Sì, sono tre scritti inediti che verranno luce a breve, sicuramente in un nuovo libro e magari probabilmente in un nuovo disco, visto che mi sta prendendo gusto questa nuova moda di un poeta che fa dischi.
Tra l'altro un disco è uscito, ne parleremo dopo, e adesso ci ascoltiamo questa poesia insieme a Simone Agostini. Chitarra e voce, ce la vuoi raccontare?
Io lascerei parlare le parole dette e la musica suonata, poi magari ne parliamo.
Sì. E allora ci ritroviamo dopo qui a Tutti i topi vogliono ballare con Vincenzo Costantino Cinaschi. Play.
Ho trovato la verità dentro un hamburger congelato. È una scatola di latte scaduta da 2 giorni. Ho trovato la verità in una macchia di sangue sulla carta igienica. È un dolore alla schiena. Ho trovato la verità in 92 scalini a scendere e 92 a salire. Dentro lo zucchero di canna è il televisore acceso alle 4 del mattino. Ho trovato la verità nelle contraddizioni settimanali, nel lamento di una tastiera sporca di Nutella e coraggio. Ho trovato verità nel mentire a me stesso, una verità lunga quanto una menzogna.
La voce e la chitarra di Simone Agostini, la voce ovviamente di Vincenzo Costantino Cinaschi, in una poesia inedita dal titolo Ho trovato la verità. È ancora qua con noi dagli studi della Protosound Live Vincenzo Costantino Cinaschi.
Saluti.
Allora, ovviamente non le spieghiamo le poesie, ma c'è una cosa bella, bellissima.
Non le spieghiamo perché io mi rifiuto, puoi dirlo tranquillamente Paolo.
No, va bene, ma c'è una cosa bellissima che tra l'altro credo, nel mio piccolo, credo che sia l'anima di ogni poesia, ovvero l'incontro. E c'è una cosa bellissima che io ho vissuto incontrandoti, perché in quel posto, in questo posto Bella Vista e credo in tantissimi altri posti d'Italia, ci siamo ritrovati tantissime persone, ognuno faceva qualcosa e ognuno stava lì ad ascoltare gli artisti esibirsi. L'incontro è l'arte della vita, quanto incontro, cioè quanto è importante l'incontro per la tua creazione, per la tua produzione?
È fondamentale perché l'incontro diventa anche confronto, diventa arricchimento, perché non sai mai chi o cosa incontri e quanto questa persona ti può dare, ma non in senso egoistico, nel senso di scambio, di condivisione. Per cui direi che senza l'incontro, e la vita è una grande artista in questo senso, come dicevamo prima, anzi è proprio l'arte dell'incontro, la vita stessa, senza l'incontro, non so, io non vedrei lo scopo di uscire di casa e passeggiare, o anche semplicemente andarsi a gustare un caffè su una collina piuttosto che in riva al mare, o anche semplicemente camminare su un marciapiede facendo gli slalom tra i prodotti escrementizi dei cani. Cioè, ci sono tanti motivi, anche quello è un incontro col proprio limite di sopportazione, per esempio, no?
Certo,
in quel caso.
Certo.
O assistere ad una scena disgustosa e mettersi di fronte all'incontro del proprio coraggio, dire intervengo, non intervengo, cosa mi può succedere. C'è sempre una forma di incontro, che sia personale o impersonale o eterea, con qualcosa, con qualcuno ti incontri sempre e per fortuna ti scontri sempre.
Certo.
Quindi incontro e scontro sono complementari come poesia e musica, quasi.
E oggi purtroppo ho l'impressione che abbiamo perso l'abitudine, la voglia di incontrarci.
Oggi abbiamo il grande filtro che è quello dello schermo, che
certo,
non è solo televisiva, è proprio uno schermo, la rete, può essere il monitor di un computer, può anche essere un foglio cartaceo, anche un foglio di giornale. C'è questo schermo che è sempre più evidente, sempre più diseducativo, ma educativo nel peggiore dei modi, persuasore quasi.
Certo.
E questo schermo, se non riesci ad oltrepassarlo con la tua intelligenza, solo con gli occhi non ce la puoi fare. Per cui quello che si mette in gioco adesso, quello che entra in campo adesso, è l'intelligenza di noi tutti, per riuscire a capire chi siamo,
al di là di quello che ci dicono di essere.
E appunto, a proposito di incontri, tu che ormai hai girato veramente tanto, soprattutto tanti piccoli micromondi in tutti questi posti dove hai portato la poesia, che cosa ci racconti? Come riscontro? Come hai trovato le persone, il pubblico?
Guarda, ti dico un'impressione sincerissima che sto percependo soprattutto negli ultimi tempi e che ha dato adito anche a un grande desiderio da parte mia. Ho una grandissima stima e valutazione in questo momento storico della provincia italiana. È un grande disamore nei confronti della metropoli italiana, delle città, se parliamo d'Italia chiaramente.
Sì.
C'è un grande ritorno, un grande fermento nella provincia, molta più fame a livello culturale, a livello anche a livello artistico, c'è molta più spinta, più energia. Le città stanno implodendo un po' sopra se stesse, se la stanno raccontando molto e cominciano a morire di nostalgia, anzi quasi di rimpianto in certe occasioni. Non che la nostalgia sia negativa, ma quando non c'è più nessuno che se la porti come bagaglio con la memoria, la città diventa un po' lo specchio di quella cosa che non c'è più e ti manca talmente tanto che lei non ha più senso di esistere se non te la sa più raccontare la propria storia. In questo senso muore di nostalgia, non so se mi sono spiegato abbastanza bene.
Egregiamente.
Comunque ho un piacere enorme nel fare nottata in provincia, ho un disamore enorme e non vedo l'ora di rientrare in casa mia e quando sono in città, lasciando la notte a tutti quegli animali notturni, e non ho usato il termine animali a caso, che ormai animano le notti di città. Non c'è più il gusto, non c'è il ritorno, non lo so, spero di sbagliarmi, ma io credo che ci sia un'inversione di rotta. Se una volta dalla campagna si scappava verso le città, forse solo per motivi economici, anzi sicuramente più per motivi economici che per altro, ora credo che si crei anche una migrazione delle intelligenze, almeno quelle che possono e hanno una possibilità economicamente dignitosa di poter scegliere, e non è un discorso da benestanti, nel senso che molte volte si riesce a campare con una pensione dignitosa non in una grande città ma
certo,
in un piccolo borgo di provincia.
Certo.
Però che una grande massa di intelligenze e di energie abbandoni le città è una cosa che io sto vedendo. Io stesso non vedo l'ora di lasciare la mia, perché se non fosse per il mio condominio in cui vivo, che è uno dei pochi condomini socialmente attivi e socialmente utili di Milano, anzi te la dico ancora più romanticamente, se non ci fossi io, a Milano me ne sarei già andato.
Bellissima questa. Senti, a proposito, io voglio fare una domanda goliardica a un poeta prima di arrivare a parlare della tua ultima, almeno in senso ovviamente di tempo, dell'ultimo tuo lavoro. Una domanda goliardica a un poeta: l'ispirazione viene dalle anime belle o da quelle dannate? Dalla felicità o dalla disperazione?
Perché goliardica?
Perché è una cosa che mi ha sempre affascinato e voglio proprio sapere cosa mi rispondi.
Ti rispondo così: non so per gli altri, ma per quanto mi riguarda, il bagno è l'unico luogo in cui vengo raggiunto spesso dalle parole che stavo cercando. Ma non è una scena così prosaica come potrebbe sembrare. Lo ritengo veramente il luogo più intimo dell'essere umano, dove veramente puoi essere, fare quello che vuoi. Sei nel bagno, quindi non hai limiti. E lì, se sei fortunato, almeno per quanto mi riguarda, anche una poesia che non troverebbe posto in nessun altro luogo, lì riesce a raggiungerti, ti può raggiungere. Per cui non è una questione di anime belle o di anime brutte. È una questione di... mettendo da parte l'escatologia, è una questione di cosa hai mangiato la sera prima.
Ecco qua. Fantastico. Senti, io ti ascolterei per giorni. Siamo arrivati alla fine, voglio chiederti ovviamente Smoke,
yes,
che sono le parole senza filtro, ovvero il tuo ultimo disco, e sembra strano parlarne così per un poeta, ma in realtà è proprio questo, perché è un disco in cui raccogli e hai musicato le tue poesie.
Sì, è nata come una provocazione, nel senso che io scrivo libri, più che altro raccolte di poesie, anche se mi sto producendo in racconti, l'idea di fare un disco mi è balenata quando ho visto le librerie, quelle più grosse, chiaramente, non quelle piccoline indipendenti di cui sono un sostenitore accanito e un innamorato pazzo, sempre più piene di libri scritti da persone che non ci avevano mai provato prima nella loro vita, non nel senso che non avevano mai fatto l'idea, il pensiero di scriverlo, ma che erano già dei leader, dei grandi comunicatori in altri settori, chi è cantante, chi è un attore, chi, tutti concentrati a scrivere libri, come se il libro fosse l'oggetto più desiderato e più venduto del momento. E allora questa invasione di campo, ho detto, provo anch'io a invadere un po' il campo altrui. Allora da scrittore ho detto, se un musicista, comunque qualcun altro scrive un libro, io da scrittore faccio un disco e vediamo, almeno ce la giochiamo in campi diversi, alla dispari, no?
E vediamo che succede.
E vediamo che succede. Poi invece la cosa mi ha preso gusto, perché fare il disco è stato bello, ed è una cosa che comunque amo da sempre fare, cioè vestire, come dicevo prima, sono complementari per me, poesia e musica, per cui trovare il vestito alle mie parole o descrivere una musica che mi era arrivata con la poesia giusta, con le parole giuste, è stato un momento creativo che mi ha divertito tantissimo, arricchito tantissimo, perché si capisce, è come se la vita avesse sempre una colonna sonora che noi non conosciamo, in questo caso noi gliel'abbiamo data e è bello quando riesci a farlo.
Ed è bellissimo, tra l'altro colgo l'occasione per salutare un altro amico che è Francesco Arcuri, che ha collaborato se non guidato la produzione artistica di questo disco. E allora ascoltiamo questo connubio tra musica e poesia, è nata da un incontro proprio di qualche istante fa. Ci ascoltiamo la tua voce, la tua parola, le tue poesie vestite da Simone Agostini e Marco Di Blasio. Ci andiamo ad ascoltare questa nuova poesia che si intitola Scrivo. E io non faccio che ringraziarti, Vincenzo, per essere stato ospite qui a Tutti i topi vogliono ballare. Grazie di cuore.
A voi, grazie tante, buon ascolto. Io scrivo. Non scrivo per gli amici, non mi nascondo dietro un amore mancato o un tramonto visto da dietro un bicchiere di Chardonnay. Scrivo, non mi piace sempre, non sempre fa bene mettersi a nudo al freddo di un facile giudizio. Scrivo. Lo so fare da che ho iniziato a leggere, e per questo scrivo. Non per essere letto, ma per stare calmo. Scrivo, non poesie, non romanzi, quadri dipinti a parole, film muti. Mi piacciono i gatti. E faccio il tifo per Polifemo e Golia, da sempre, da prima. Ulisse mi è sempre stato sul cazzo. Scrivo le gesta eroiche di chi non lo sa. Io scrivo, se trovate altro che vi rasserena l'anima, amici come prima, non scrivo per gli amici, o di meglio. Thank you.
E questa era una poesia inedita, nuovissima, dal titolo Scrivo, la fisarmonica del maestro Marco Di Blasio, la chitarra acustica inconfondibile di Simone Agostini e la voce, l'autore e la lettura a cura di Vincenzo Costantino Cinaschi. Ma che puntata!
È una,
mamma mia!
Veramente bella, sono rimasto... molto colpito, veramente molto,
voce,
molto, molto bello.
Che voce, e che bel racconto del nostro vissuto. Giulio,
facciamo un po' di rumore, va.
Facciamo un po' di rumore, perché Rumore è il suo singolo. Lui è un cantautore, si chiama Giove, al telefono con te. Ciao Giove.
Ciao, grazie a tutti.
Allora Giove, noi parliamo di Rumore, che è il singolo che dà anche il nome al tuo album.
Esattamente così, è la canzone appunto che ho deciso di lanciare per promuovere l'album, ed è una canzone a cui sono molto affezionato e che parla della riflessione interiore, no? Quella dalla quale si può partire per decidere quale strada intraprendere nella propria vita, sostanzialmente.
Qual è il prossimo futuro di Giove? Che cosa accade?
Guarda, adesso sarà divertente promuovere il lavoro fatto poi nel fine 2013, quando appunto ho deciso di realizzare questo primo disco, attingendo dal mio ampio repertorio, cioè dalle varie canzoni che avevo scritto dall'età di 13 anni fino a ormai 32 anni, e quindi adesso sarà proprio l'ora di promuoverlo, non solo radiofonicamente e attraverso la stampa, ma anche attraverso i concerti, che poi è la parte divertente dell'attività.
Certo, quindi sono già in programmazione dei concerti, degli showcase per quanto
sì, inizieremo con degli showcase in acustico, quindi in trio, basso, percussioni, chitarra acustica, e nella mia zona, quindi nella zona del Comasco, perché fortunatamente ci sono ancora dei locali che danno la possibilità agli emergenti o comunque agli artisti che ti propongono la propria musica di poterla proporre in pubblico.
Benissimo, noi ti ringraziamo di essere stato con noi e ci andiamo ad ascoltare Rumore, Giove. Grazie.
Grazie a tutti.
Davanti alla fatica, mettici un cerotto sopra la ferita. Un giorno freddo e buio, nel mese di agosto, un popolo che è immobile, è in cerca del suo posto. Casomai, metti un punto e fine del discorso. Casomai, capiamo bene quale sia il percorso. Sarà quello del sangue a cambiarci stagione, sarà quello del cuore a zittire il rumore. Sarà quello del sangue a cambiarci stagione, sarà quello del cuore. Aver peccato, l'arma del delitto, senza il condannato. Pensa a quel profeta, senza le parole, guarda quanto è limpido degli occhi il suo colore. Casomai, metti un punto e fine del discorso. Casomai, capiamo bene quale sia il percorso. Sarà quello del sangue a cambiarci stagione, sarà quello del cuore a zittire il rumore. Sarà quello del sangue a cambiarci stagione, sarà quello del cuore. Senza il vincitore, un cinema gonfiato, senza spettatore. Guarda questo mare, sempre in movimento, un acquerello limpido dipinto sul cemento. Casomai metto un punto e fine del discorso. Casomai capiamo bene quale sia il percorso. Sarà quello del sangue a cambiarci stagione, sarà quello del cuore a zittire il rumore, sarà quello del sangue a cambiarci stagione, sarà quello del cuore.
E questa era Rumore, il singolo di Giove. Tu quanto rumore fai, Giulio?
Io sono Saturno e non faccio tanto rumore, ma sono molto soft.
Grande Giove, diceva il Doc Brown di Ritorno al Futuro. E da Giove apriamo il frigorifero della Protosound, che oramai ci ho preso gusto. Tiriamo fuori il grande Luca Mancino con il singolo Sarai. Play.
Distanze fra noi che ci portano via il tempo, ma separano mai. È dura stare senza te, è proprio dura stare qui da solo. Stavolta vedrai, è che se non ci sto più, tutto quel che farai, io un'idea ce l'avrei, non mi sembra possa farci male. Sarai, sarai, sarà il sole che mi sveglia, sarà il vento che mi porta con sé, sarai. Fuoco nella notte, sarà l'aria che profuma di te. Ogni giorno è un giorno in più, ogni giorno vedrai che il profumo del si allontana da noi, come cambia il mondo qui, mentre noi restiamo sempre uguali. Sarai, sarai, sarà il sole che mi sveglia, sarà il vento che mi porta con sé, sarai, sarai, sarà il fuoco nella notte, che profuma di te.
questa era Sarai di Luca Mancino. E dal futuro passiamo al passato con le rarità di Fernando Fratarcangeli, Diana Ross e le Supremes. Ma che ti caccia quest'uomo qui?
Ma che cosa tira fuori dal suo zainetto tattico il buon Fernando Fratarcangeli?
Tu tira fuori tanti click per la nostra pagina Facebook, Tutti i topi vogliono ballare, sul nostro eccolo là, sul nostro Twitter.
Vi aspettiamo!
La settimana prossima, canzone d'autore firmata Tony Turco, grande Giulio,
grande Paolo.
Alla settimana prossima, ciao,
ciao a tutti!
Tutti voi ricorderete Diana Ross. Diana Ross ha un passato di gruppo femminile, alle Supremes, dove con la Motown ha inciso tantissime canzoni e chiaramente che hanno fatto il giro del mondo in inglese e anche in italiano. Quella che vi presentiamo adesso è una delle poche, chiaramente poche canzoni che Diana Ross e le Supremes hanno tradotto nella nostra lingua, perché negli anni 60 quasi tutti gli artisti, gli americani e non, venivano in Italia per incidere proprio la versione dei loro hit, dei loro successi, nella nostra lingua. E è il caso di questo gruppo storico ormai di Diana Ross e le Supremes con Se il filo spezzerai.
Whoa, whoa, whoa.